lezione 10, siamo sempre nella giornata del 6 aprile, terza parte. Allora, uno scritto, se vuole essere un testo, viene redatto sulla base di una idealizzazione del senso, e questo senso, se viene compreso da qualcuno che lo legge, fa parlare il testo in modo altrettanto idealizzato, per l'appunto durante la lettura. Idealizzato cosa significa? Significa che si prescinde da tutte le componenti sonore, foniche, da tutti gli aspetti della cadenza e della modulazione timbrica della voce, nonché da tutte le, diciamo, particolarità inessenziali che vengono, che costeggiano continuamente la nostra parola viva, esclamazioni, interiezioni, pause, accelerazioni, ecco, tutta questa componente, diciamo, in qualche modo materiale del nostro discorso viene tralasciata e ci si concentra sul senso unitario di ciò che viene detto, sperando che ci sia, naturalmente. Se questo senso in qualche modo c'è, ecco che lo scritto deve concentrarsi su questo, deve quindi fare un'opera di astrazione e in questo senso di idealizzazione a partire dal materiale sonoro che, come abbiamo detto, è molto variegato, molto articolato, e deve mettere insieme chi scrive qualcosa di comprensibile per chi legge. Qualcosa quindi che deve risultare accessibile a chi non era presente nel momento in cui veniva effettivamente, concretamente pronunciato quel discorso. Questo però ha una conseguenza fondamentale. Quando noi seguiamo il filo di un testo scritto, quando la lettura procede senza intoppi, nel senso che ogni frase che si aggiunge alla precedente risulta in qualche modo coerente e collegata in maniera sensata alle frasi che precedono, quando noi dunque comprendiamo un testo, noi ci concentriamo su quello che abbiamo definito il senso, ma il senso del discorso si riferisce a un tema, parla di qualcosa. Il senso è il senso di qualcosa che è stato colto nella sua unitarietà e che ci viene in qualche modo comunicato. Dunque, il testo dice, sto leggendo qualche riga sotto, semplicemente la cosa e non esprime invece colui che scrive. Il lettore non intende il parlante, ma soltanto lo scritto. Allora, questo è un punto fondamentale. Il testo, per il fatto di concentrarsi sul senso di qualcosa che viene, in questo caso, pronunciato a voce, in realtà si concentra sulla cosa di cui si parla, di cui questo qualcuno, questo parlante, sta parlando, stava parlando e che l'ho scritto in qualche modo fissa. Chi scrive, dunque, non include, non inserisce se stesso in ciò che scrive, perlomeno non al punto tale di parlare di sé. Non tutti siamo capaci a scrivere nello stesso modo, c'è chi è più o meno dotato nella scrittura, ma anche un testo ben scritto, diciamo, e quindi un testo leggibile e comprensibile, non parla di chi lo ha scritto, se non per il fatto che leggendolo ci rendiamo conto che quel testo è stato scritto da qualcuno che sa scrivere, cioè l'unica cosa che diciamo il redattore di un testo, scusate, comunica inevitabilmente attraverso questo testo è se lui sa scrivere o meno. Non ci parla però di sé, della sua vita, delle cose che pensa. Perché? Perché stiamo parlando di un testo che in qualche modo rende conto del senso unitario della cosa di cui si parla. Dunque, chi legge potrà leggere con maggiore o minore fatica, a seconda di come è stato scritto il testo, ma chi legge si concentra inevitabilmente sulla cosa, il testo parla di una certa cosa e dunque, ribadiamo, il lettore non intende il parlante ma soltanto lo scritto. Cioè, attraverso chi scrive e quindi attraverso lo scritto, chi legge non si riferisce più, diciamo, al discorso parlato che viene tradotto in forma scritta, ma si riferisce direttamente allo scritto. Cioè, il lettore non intende il parlante, ma soltanto lo scritto. Segue il senso unitario dello scritto, che naturalmente parla di una certa cosa. È come se lo scritto si fosse sostituito non solo al discorso parlato, ma anche al parlante. Sostituendosi al discorso parlato, si sostituisce anche al parlante e dunque diventa l'unico interlocutore di chi? Del lettore. Allora, questo ci permette di compiere un passo ulteriore, che però è anche la necessaria conseguenza di tutto che abbiamo, di quello, tutto quello che abbiamo detto sinora. Abbiamo detto che un testo scritto si rivolge al senso unitario di qualcosa che è stato detto a voce e cerca di fissarlo. La lettura di questo testo consiste nel comprendere il senso della scrittura, cioè di ciò che è stato in qualche modo scritto. Chi scrive lo scrivere, per meglio dire, come segue Gadamer, è infatti rivolto al lettore, al quale si pensa. Un testo scritto non deve semplicemente trattenere, come dicevamo all'inizio, il parlato in quanto tale, che in quanto parlato dovrebbe essere comprensibile, ma come semplice fissazione, qui c'è un errore, di un discorso, sostituite pure di qualcosa che. Dunque, la frase si completa in questo modo, ma come semplice fissazione di un discorso arriva spesso al limite dell'incomprensibilità. Se noi ci limitiamo a registrare quello che viene detto, per un'esigenza di massima fedeltà, spesso e volentieri, invece di rendere le cose più comprensibili, le rendiamo meno comprensibili e talvolta forse del tutto incomprensibili. In ogni caso non facilitiamo la comprensione perché la comprensione si rivolge al senso unitario e in un discorso parlato, noi sappiamo quante frasi si cominciano e non si finiscono. Quante parentesi si aprono e non si chiudono, quello che aiuta nell'ascolto di qualcuno che sta parlando davanti a noi in carne e ossa è la sua presenza fisica, la sua gestualità, le sue espressioni, no? È questo che tiene insieme un discorso che in quanto discorso vivo, in quanto discorso anche parzialmente, diciamo, improvvisato e non meditato in tutti i passaggi. È pieno anche di incongruenze, di salti, incoerenze che se venissero fissate, appunto, come in una registrazione, risulterebbero del tutto incomprensibili. Allora, quando noi scriviamo, e stiamo sempre facendo il caso di qualcuno che sta scrivendo a proposito di qualcosa che è stato detto, usiamo questo caso che usa Gadamer per far risaltare il salto che c'è tra il parlare e lo scrivere. Quando noi scriviamo, pensiamo al lettore, cioè pensiamo a qualcuno che dovrà leggere e che dovrà leggere per capire, per, diciamo, orientarsi senza eccessiva fatica nella lettura del testo. L'inizio del capoverso successivo è lapidario in questo: un vero e proprio testo è piuttosto scritto per il lettore, vuole essere leggibile e il leggere è sempre qualcosa di più del decifrare segni scritti. Quando dicevamo all'inizio che bisogna fissare il senso unitario di qualcosa che è stato detto, ci riferivamo proprio a questo. Perché? Perché la lettura, come già abbiamo visto, parlando di quelle due paginette di Estetica ed Ermeneutica, la lettura consiste sempre, nel cogliere ciò che si dice in senso unitario, in ciò che il testo dice unitariamente, complessivamente, e non semplicemente parola per parola. Questo perché noi anticipiamo continuamente il senso di ciò che verrà detto, di ciò che sta per essere detto, sulla base di ciò che è stato appena detto. E facciamo questo lavoro di anticipazione, in realtà, perché non semplicemente perché siamo curiosi di sapere quello che accadrà di lì a poco, ma perché abbiamo bisogno di guardare avanti per legare continuamente ciò che sta davanti a noi con ciò che sta dietro, con ciò che abbiamo appena ascoltato. E facciamo questo perché vogliamo unificare ciò che stiamo vivendo, ciò che stiamo esperendo in questo caso come durante una lettura. Dunque noi siamo portati non tanto ad anticipare per il gusto di anticipare, per indovinare quello che viene, ma perché abbiamo bisogno di vederlo insieme a ciò che abbiamo già compiuto, il che vuol dire che siamo in qualche modo interessati a cogliere il senso complessivo, l'unità complessiva. Questa comprensione del diciamo, il senso complessivo rende un testo leggibile. Ma per scrivere, per comporre un testo leggibile, un testo che fila, che non costringe il lettore a fermarsi a ogni frase o addirittura ogni parola per capire cosa il testo sta dicendo, per mettere insieme un testo scorrevole, noi dobbiamo fare quel lavoro di idealizzazione, che vuol dire spersonalizzazione del discorso, per mettere in primo piano, per mettere al centro il senso complessivo di ciò che è stato detto. La conclusione, che Gadamer, diciamo, ribadisce qualche riga sotto all'inizio del capoverso successivo, è di nuovo la seguente: lo scrivere e il leggere, che a esso è subordinato, sono pertanto il risultato di una astrazione idealizzante. Cioè, scrivere un testo, anche quando questo testo si riferisce a qualcosa che è stato effettivamente detto e pronunciato, non consiste nel riprodurre puntualmente, alla virgola, diremmo, ciò che è stato effettivamente pronunciato, ma consiste nel fissare il suo senso unitario, perché solo questo senso unitario renderà leggibile quel testo, altrimenti avremmo l'equivalente della sbobinatura di una intercettazione telefonica, avremmo l'equivalente di una sbobinatura delle mie parole che io sto effettivamente pronunciando e che, se dovessero essere messe per iscritto così come io le sto pronunciando, sarebbero piene di lacune, salti, interruzioni che possono essere sostenibili e anche costituire un motivo di attesa e di interesse nel momento in cui si ascolta, ma che durante la lettura diventerebbero un appesantimento inutile, diventerebbero un ostacolo alla comprensione, diventerebbero un ostacolo alla lettura. Dunque, questo significa però che, partendo dal senso, noi costruiamo un discorso scritto che astrae dal contesto in cui eventualmente il discorso parlato di cui ci stiamo occupando è stato pronunciato, e di quel discorso parlato forniamo una versione che può essere compresa da chiunque, e al limite può essere compresa anche meglio di uno che assisteva, che ha assistito a quella conferenza, a quel dibattito, cioè a quel momento in cui qualcuno stava parlando, come si dice, dal vivo. Dunque, questo accade nel caso limite che abbiamo considerato, cioè di un testo scritto che si rivolge, che ha come oggetto un discorso parlato. Naturalmente, questo è solo un caso limite, un caso particolare. Molto, molto più di frequente, diciamo, noi scriviamo non a proposito di discorsi effettivamente pronunciati, ma scriviamo a proposito di tutt'altro, di altri testi scritti, di considerazioni che formuliamo o in maniera autonoma o partendo da altri testi scritti, e in generale, diciamo, uno scritto non ha alcun bisogno di rifarsi necessariamente a una situazione parlata. Allo stesso tempo, però, diciamo che questa genesi dello scritto, come cioè fissazione del senso unitario di qualcosa che noi possiamo aver pronunciato, ma anche di qualcosa che possiamo aver pensato, di qualcosa che possiamo aver immaginato, di qualcosa che abbiamo sentito dire. Ecco, questo concentrarsi dello scritto sul senso unitario di una cosa che viene in qualche modo trattata, considerata dal discorso, questo momento fondante dello scritto, diciamo, non equivale ancora a fare di un testo scritto un testo letterario. Dunque, si deve passare di qui, si deve passare attraverso questa idealizzazione inevitabile in cui chi legge non si rivolge o non ha in mente o non intende colui che scrive, ma intende la cosa di cui il testo parla. Questo è fondamentale. Naturalmente, dicevamo, un testo può essere scritto in molti modi, in maniera più o meno abile, convincente, affascinante, ma diciamo, se è vero che per un certo aspetto tutto questo parla dell'autore del testo, si può sostenere, come fa Gadamer, che il modo in cui un testo parla di qualcosa si fonde al qualcosa di cui si parla, diventa una modalità con cui il tema, la questione, la cosa di cui si parla ci viene incontro.